Dal Vangelo secondo Matteo. Disse Gesù ai suoi discepoli: voi siete il sale della terra, ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente. Voi siete la luce del mondo. Non può restare nascosta una città che sta sopra un monte, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli. Parola del Signore. Oggi la liturgia della parola ci parla della assoluta necessità della prassi della vita in ordine alla salvezza, in ordine al nostro discepolato. Si dice che la verità del Vangelo è intrinsecamente orientata al vivere, all'agire. Non solo la verità del Vangelo, ma la verità della parola di Dio. Questo insegnamento lo abbiamo ricevuto in tutte e tre le letture in modo diverso, con delle esemplificazioni diverse, che io adesso vorrei richiamare ad ognuno di noi per cercare di aiutarci a comprendere quella verità che io sempre ribadisco nelle mie prediche, nei miei insegnamenti, che la fede cristiana è un modo di vivere la vita. Non è una dottrina, è anche una dottrina, evidentemente, ma soprattutto è una modalità per vivere nel mondo, per stare nel mondo. Ma non per stare nel mondo in modo così astratto, ma un modo di stare nel mondo nella verità, cioè nel proprio essere, come creature. Altrimenti non si vive la vita. Di questo dobbiamo convincerci. Tutto quello che ci viene insegnato da Dio nella Scrittura è ordinato a farci vivere una vita significativa in questo tempo e per l'eternità. La prima lettura tratta dal profeta Isaia. Siamo nel V-VI secolo avanti Cristo, quindi già 2500 anni fa. Profeta, come tutti i profeti, voi sapete che sono chiamati a correggere il modo di vivere la loro religiosità, la religiosità del popolo ebraico. A correggere, a far capire, a togliere le squame che sono nei nostri occhi. E il brano che oggi ci è stato proposto riguarda la pratica del digiuno. Il testo inizia così: non consiste forse il digiuno che voglio nel dividere il pane con l'affamato, nell'introdurre in casa i miseri, nel vestire uno che vedi nudo, senza trascurare i tuoi parenti? Cioè, il digiuno, la preghiera e le opere di carità sono i tre pilastri della religiosità biblica, ripresi anche da Gesù. Il digiuno consiste appunto nel privarsi del cibo. Ancora oggi questa pratica esiste in determinati momenti, in determinati tempi. Allora, che cosa serve il digiuno? Serve a fare una pratica di mortificazione, un combattere certi pulsioni naturali, le cose più importanti, per cercare di emanciparsi appunto dai moti più istintuali, a cercare di governare un po', di prendere possesso un po' della nostra natura, no? Però se il digiuno si limita a questo, ci dice il Signore, non serve a niente. Il digiuno nella visione dell'Antico Testamento serve soprattutto a creare delle condizioni per poter vivere in comunione con Dio. Anche oggi, così, nella tradizione, diciamo, di Medjugorje, c'è questo digiuno richiesto 2 volte alla settimana di mangiare pane e acqua. E ci sono tanti che magari lo praticano notevolmente, Però se il digiuno consiste solo nel mangiare, appunto, non mangiare alcunché se non pane e acqua sia il mercoledì e il venerdì, e poi vivi come qualsiasi altra persona, oppure vivi in modo egoistico, non serve a niente. È una grandissima illusione. È meglio non digiunare, perché se digiuni, come i farisei, ti convinci di fare qualche cosa di religioso, di significativo. Però sei come gli altri e non risolvi niente. Allora Isaia ci parla invece di un digiuno salvifico. Il digiuno salvifico è, come dice, dividere il pane con l'affamato, vestire quelli che sono ignudi. È questo che cambia, non solo occuparsi del prossimo indigente, ma anche assumere un atteggiamento costruttivo nei confronti del prossimo. Se toglierai di mezzo a te l'oppressione, il puntare il dito e il parlare empio. Le mormorazioni, le critiche, i giudizi. Basterebbe questo, no? Questo è il digiuno che salva. Astenersi, ad esempio qui, dal nutrirsi di pensieri malvagi, di atteggiamenti malvagi. Perché tu più coltivi questi pensieri, questi atteggiamenti, più costruisci una tua persona negativa. Quello che critica è una persona negativa. Quello che giudica è una persona negativa. Quello che condanna è una persona negativa, ed è negativa per sé e per gli altri. Quindi già vedete al tempo Isaia, poi vi ricordate Geremia che metteva le porte del Tempio e quelli che entravano nel Tempio diceva: che cosa si è venuti a fare qua? Non chi dice Signore, Signore, cioè non chi prega e entrerà nel Regno dei Cieli. È come se oggi io, la gente che viene a messa, dicesse: ma che cosa venite a fare qua? Andatemene a casa, convertitevi, cambiate vita, poi casomai venite. Capite com'è dirompente la parola di Dio? Quindi la parola di Dio ci indica, come dicevamo stamattina, è una luce, ci indica come dobbiamo vivere per vivere una vita salvifica. Quindi questo primato nella prassi, che emerge anche nella seconda lettura in un altro modo, una prassi più attribuita al Signore in questo caso che agli uomini. San Paolo sta parlando alla comunità dei Corinti che è divisa in fazioni, come oggi la Chiesa è divisa in fazioni. Adesso ci sono queste due molto complesse, quelli che sono col Papa e quelli che sono contro il Papa. Ma poi ci sono le altre sottofazioni che si guardano reciprocamente con sufficienza. L'Opus Dei, i Focolarini, CL, il Rinnovamento. Quando voi parlate con qualsiasi persona che aderisce ad uno di questi gruppi, oppure anche i laici francescani, mettiamoci i laici domenicani, i laici gesuiti, metteteci quello che volete. Ma quando voi parlate con una persona che appartiene a uno di questi sottogruppi, percepite subito dal modo di esprimersi che loro si sentono migliori degli altri. Sono cristiani come gli altri, ma sono cristiani un po' meglio. E questi sottogruppi che cos'hanno alla base della loro specificità? Hanno un predicatore, hanno un sacerdote, hanno un uomo che ha cercato di insegnare una via per andare a Dio. Allora San Paolo che cosa dice? Quando venni tra voi, i miei discorsi non si basarono su discorsi persuasivi di sapienza, ma sulla manifestazione della potenza di Dio e sullo Spirito. Fratelli, quando venni tra voi, non mi presentai ad annunziarvi il mistero con l'eccellenza della parola. Io ritenni di non sapere altro se non Gesù Cristo e Cristo crocifisso. Cioè, il fondamento della nostra fede è Gesù che muore in croce per amore. Ciò che salva è questo, prima di tutto. E questo appartenere a Gesù che muore per tutti gli uomini deve dare a noi uno sguardo diverso da quello che ci viene spontaneo. E cioè che ogni uomo, e in modo particolare ogni credente, è amato da Dio allo stesso modo. Non c'è uno migliore degli altri, perché chi salva è solo Gesù. E uno si salva se accoglie Gesù. Punto. Non c'è uno più sapiente di un altro, più intelligente di un altro, più bravo di un altro, perché chi crea il credente è Gesù. Noi possiamo avvicinarci alla salvezza, possiamo avvicinarci all'autenticità della nostra fede nella misura in cui accogliamo la visione, come dicevo stamattina, di Gesù, la verità che è Gesù. E quindi, sì, vabbè, poi ci sarà quello che gli piacerà, questo pensiero, questo modo di pensare, questo modo di agire, c'è quelli che gli piace cantare col tamburello, c'è quelli che gli piace cantare col gregoriano. Anche la terza lettura ci parla della prassi, no? Ma se il sale perde sapore, con che cosa lo si potrà salare? Gesù sta parlando ai suoi discepoli e gli dice: voi siete la luce del mondo, ma attraverso il vostro agire dovete riflettere il vostro credo. Cioè, è col vostro vissuto che manifestate agli altri che siete discepoli di Gesù. Ma se uno, per dire, vive criticando, giudicando, condannando, cioè come può poi dichiararsi discepolo del Signore? Non è discepolo del Signore. Forse vorrebbe essere discepolo del Signore, ma non lo è. Perché l'altro gli potrebbe dire: ma tu puoi insegnare a me la via della fede se non la vivi neanche tu. E allora ti dicono: vabbè, ma la dottrina ha un suo valore, ci vuole tempo, intanto passa la vita, sì, no. Certo che la dottrina e Gesù ha una sua forza, un suo valore che prescinde da te, però oggi la scrittura ci dice che come tu vivi è fondamentale per la testimonianza, per l'evangelizzazione. Risplenda la vostra luce davanti agli uomini perché vedano le vostre opere buone. Abbiate sale in voi stessi perché il mondo ha bisogno di questa sapienza. E il mondo ha bisogno di questa sapienza della pace. Il mondo ha bisogno della sapienza di coloro che preferiscono perdere piuttosto che rubare, che preferiscono dare piuttosto che prendere, che preferiscono rimetterci piuttosto che far prevalere. San Paolo addirittura ha delle parole. Dice: ma non ci sono tra voi uomini saggi che possono redimere le vostre controversie? Avete bisogno di andare ai tribunali pagani? Te l'avrò immaginato, come se noi dicessimo: è possibile che come cristiani non riusciate a mettervi d'accordo, a superare le vostre controversie? Capite che visione che aveva San Paolo? Ma non ci sono uomini saggi tra voi? Avete bisogno di andare dai tribunali pagani per risolvere le vostre questioni? Vedete anche qui la divisione netta che c'era all'origine. Appunto, cioè, esiste il mondo dei pagani, esiste il mondo degli ebrei e poi esisteva il regno di Dio. Chi diventava cristiano entrava a far parte di un altro mondo, di una terza alternativa. San Paolo, tra i Romani, divideva il mondo in barbari, ebrei e poi c'erano i cristiani. Capisco, ripeto, che per vivere al 100% come credenti non è semplice, ci vuole una vita, ma io vedo anche davanti a me tanti capelli bianchi, tante barbe bianche, cioè la vita è un po' passata, Cioè, capite, non abbiamo una vita davanti, E tanti di voi avete tutta una vita nella Chiesa, quindi lo scorrere del tempo e la ripetizione del culto non cambia il cuore, non ci rende migliori. Noi non è che diventiamo qualcos'altro in qualche modo, noi diventiamo qualcos'altro se vogliamo diventare qualcos'altro, se ci decidiamo. Quindi ogni giorno, ecco, dovremmo deciderci di voler vivere come figli di Dio e ogni prassi religiosa dovrebbe aiutarci a vivere sempre meglio la nostra dimensione di credenti. Ma questo non per essere coerenti, come si dice, ma per vivere, non per far piacere a Dio. La scrittura oggi dice: allora sorgerà la tua luce, la tua ferita si rimarginerà. Ma dice: ma come, non la rimargina Dio la ferita? E no, allora la tua ferita si rimarginerà presto. Implorerai e dirà: eccomi. Quando tu implori, non ti dice eccomi se vivi in un altro modo. E la ferita non si rimargina, perché quella ferita che dobbiamo rimarginare è proprio quel nostro vissuto sbagliato. Questa ferita è la ferita del peccato originale. Come fa a rimarginarsi questa ferita se noi non cambiamo modo di vivere? È impossibile, neanche Dio la può rimarginare. Perché queste ferite non riguardano il nostro corpo, che può essere guarito dal medico. Ma anche lì, se il corpo non interagisce, neanche il medico può fare. La medicina presuppone che il corpo interagisca. E difatti sappiamo che il corpo ha i suoi tempi, i suoi ritmi, le sue modalità. E a volte reagisce, a volte non reagisce, a seconda di come è combinato. Così è la nostra psiche, così è la nostra mente, il nostro vissuto. Dio è la medicina, ma come interagisce il nostro mondo col mondo di Dio? Se non interagisce in modo corretto, la ferita non si rimargina. Allora chiediamo al Signore in questa Eucaristia che ci faccia comprendere che Lui è il grande medico della nostra anime, che vuole rimarginare le nostre ferite, che vuole liberare il nostro cuore, ma lo può fare solo se noi collaboriamo con Lui, se accogliamo la sua istruzione, il suo insegnamento, che è la parola di Dio.